Benvenuti a Rock Life, sono Roberta Bussi, siete su Oltre Lago e questo è il confessionale degli addetti ai lavori, dove si alternano musicisti, ancora no, però tutti gli addetti, quindi promoter, uffici stampa, promoter dei tour soprattutto arriveranno, produttori, assistenti di sala di incisione, insomma c'è di tutto, giornalisti musicali e il caso dell'ospite di oggi che però, come al solito, dobbiamo un po' inquadrare, dobbiamo vedere un po' il suo muro dei diplomi per vedere se ha diritto di parola, perché qui si sono succeduti fior di colleghi. Quindi, Patrizia De Rossi, chi sei?
Buongiorno, buongiorno. Roberta, buongiorno a tutti. Chi sono?
Chi sei? Raccontaci di te, come nasci?
Nasco come giornalista musicale di un periodico, di vari periodici, ma in particolare il periodico su cui ho iniziato a lavorare si chiamava Tutti i Frutti ed esisteva in versione sia settimanale che mensile. Poi ho fatto un po' di passaggi, sono arrivata ad occuparmi di Cronaca Rosa, mantenendo però sempre come linea direttiva la musica. Ho fatto radio.
Non dirlo così, anche tu sei della squadra famigerata.
Io sono della squadra di Stereonotte. Okay. E a tutt'oggi è l'esperienza lavorativa, al di là dei libri che ho scritto, fare Stereonotte negli anni 90 era la cosa più bella che ti potesse capitare se amavi la musica, se ti occupavi di musica e se la musica occupava il 100% della tua vita. Stereonotte era... Io tra l'altro ci arrivai in maniera abbastanza casuale perché avevo un amico collega, il compianto Maurizio Iorio, che era un grande giornalista che era dell'Aquila ma veniva a Roma per lavoro e faceva, lui era uno dei conduttori storici, sì, di Stereonotte, e lui una volta mi disse: ma perché non mandi una lettera a Pierluigi Tabasso, che era l'ideatore, il creatore, il deus ex machina di Stereonotte? E io gli dissi: Maurizio, ma io non ho mai fatto radio, nemmeno quelle del quartiere. Ho detto: ma ti pare che mi prendono a Stereonotte?
Nel Gotha.
Io non conosco nessuno in Rai, non ho mai fatto radio, ma perché dovrebbe prendere me? E lui mi disse: no, perché lui si lamenta sempre del fatto che non ci siano voci femminili, perché Stereonotte era una trasmissione che andava da mezzanotte alle 6 di mattina e c'erano dei turni che erano mezzanotte, 1:30, 1:30, 3, 3, 4:30 e 4:30, 6. Quindi era anche abbastanza difficile forse fare quel tipo di trasmissione. Quindi io mi ricordo che scrissi, proprio spinta da Maurizio, scrissi questa lettera che tenni per un anno intero nell'agenda. Un anno intero, perché l'anno successivo Maurizio tornò a fare un altro turno a Stereonotte e mi disse: ma l'hai mandata la lettera a Tabasso? Ho detto: no, guarda Maurizio, sta ancora nell'agenda. E lui ha detto: mandagliela. Io la mandai, all'epoca, parliamo veramente dei primi anni 90, all'epoca c'erano le lettere, non c'erano i cellulari. Quindi io esordii nella lettera dicendo: buongiorno, io non ho mai fatto radio in vita mia, però sono un'ascoltatrice di Stereonotte da sempre. Ho fatto questo e questo e mi occupo di questo. Lui dopo una settimana mi telefonò a casa, che era una cosa che io non potevo neanche credere. Ecco, la musica è quella che ti stringe il cuore, la musica del maestro Colombo, che io non so nemmeno se esista il maestro Colombo, non so
il mitologico.
Però
maestro
noi sentivamo
Colombo.
questa musica, adesso tra l'altro non mi viene in mente il titolo, però aveva un titolo un po' particolare, Viaggiando mi sembra che si intitolasse Viaggiando. E quindi andai lì, lui mi disse: guarda, io adesso sono coperto, era ottobre del 91, ha detto: però la prossima sestina tu entri. E io ho detto: vabbè, l'avrà detto così. E invece puntualmente mi telefonò per darmi la conferma e io a febbraio del 1992 feci Stereonotte. E mi ricordo che il primo turno che mi diedero fu dalle 4:30 alle 6 di mattina.
Comodo.
E io andai a cena e girammo per tutta la notte, io, Maurizio Iori ovviamente, e Massimo Cotto.
Massimo.
Che erano i due mentori che io avevo, perché anche Massimo faceva parte di quella sestina. E quindi io ricordo che il mio grande terrore era quello di, considerate che all'epoca non esistevano i network radiofonici, certo, che ci sono adesso, quindi la radio di notte la faceva soltanto la RAI e c'era il notturno italiano dove si parlava soltanto di musica italiana, ovviamente, ed era una trasmissione che andava in tutto il mondo per gli italiani che vivevano all'estero, e l'altro era Stereo Notte. Quindi tu eri padrone della notte, padrone della musica. E io, facendo quell'esperienza che poi ho avuto il privilegio di rifare 2 anni dopo, nel 94, innanzitutto mi resi conto che c'era e che probabilmente c'è ancora adesso tutto un mondo di persone che vivono di notte, che lavorano di notte. Entrai a contatto con una realtà che per me era assolutamente sconosciuta, ma alla quale io non avevo mai pensato, ovvero sia tutte le persone che stanno nelle carceri che ci scrivevano, e questa era una delle cose che mi turbò di più, perché capivi quanto fosse importante
la responsabilità.
Sì, capivi, certo, quanto fosse importante stare lì la notte a parlare, a tenere vive queste persone, le persone che stavano male, che vivevano negli ospedali, nelle cliniche, insomma,
semplicemente
a casa, che stavano male. E poi avevi la possibilità di mettere qualsiasi cosa, qualsiasi musica, qualsiasi canzone. Quindi noi uscivamo di notte con i dischi e io mi ricordo questo primo impatto, che a un certo punto io dicevo a Massimo e a Maurizio, ho detto: no, vabbè ragazzi, io non posso pensare che magari dall'altra parte ci stanno migliaia di persone che mi stanno sentendo e se mi sbaglio. E loro mi dissero: guarda, fai una cosa, noi tanto stiamo fuori al di là del vetro, tu guarda noi e considera che stai parlando solo con noi. E andò benissimo perché effettivamente fu così.
E poi hai iniziato a scrivere subito dopo?
Poi ho iniziato a scrivere dei libri,
delle monografie, dei saggi?
Sì, nel senso che io non ho mai amato le biografie, per il semplice fatto che io credo che, almeno dal mio punto di vista, io credo che a nessuno gliene freghi niente sapere che Patrizia De Rossi è nata il 6 febbraio, che ha fatto... Non mi sembra interessanti, anche perché poi ci sono delle opere che già hanno parlato,
certo.
Per cui ho sempre preferito andare a raccontare il personaggio, che cosa voleva dire nelle canzoni, che cosa voleva dire in quello che ha scritto.
Sono più dei saggi che delle biografie.
Sì, e sono venute fuori delle cose.
Beh, diceli. Sì.
Il primo libro scritto in Italia su Luciano Ligabue, che uscì nel momento di massimo splendore, ovvero sia nel 95, quando lui fece uscire Buon Compleanno Elvis, che è l'album che ancora oggi è quello che ha venduto di più. Ufficialmente vendette qualcosa come un milione, un po' più di un milione di copie, dico ufficialmente perché all'epoca c'era questa odiosa... questa attività odiosa di fare le copie illegali, ovviamente, dei CD. E quindi ne vendette altrettante, insomma, sul mercato illegale ne vendette, insomma.
Ma quella fu anche un'intervista lunga, però, con lui.
Quella fu un'intervista lunga, perché devo dire che Luciano Ligabue è una persona estremamente carina, estremamente disponibile con me, è sempre stato molto, molto gentile, ma non con me, secondo me con tutti, però in particolare con me. Quindi lui si mise a disposizione, tra l'altro ci fu questa cosa,
raccontaci un questa po' cosa qualche intimità con Ligabue.
No, l'intimità le lasciamo al privato. No, ci fu questa cosa molto divertente, che quando io andai a proporre questa cosa alla casa discografica, perché comunque sia io avevo rapporti con la casa discografica,
era UEA.
E quindi loro mi dissero: va bene, guarda, noi ti mettiamo in contatto con il suo ufficio stampa e parli con lei. E quindi andai a parlare con Monica Passoni, che era questa mitica ufficio stampa all'epoca, e lei mi disse: va bene, guarda, ti metto in contatto con lui, cioè vieni al concerto, alla fine del concerto ne parli con lui. E quindi io andai non so quanti di voi si ricorderanno, in questa stanza credo che tutti se lo ricorderanno, il leggendario palaghiaccio di Marino.
Certo, facevo un freddo cane.
Esatto, uno dei posti più brutti che si siano visti a Roma, ma soprattutto uno dei più freddi, perché era il Palazzo del Ghiaccio. Io tra l'altro ci vidi un concerto di Peter Gabriel che era una cosa meravigliosa, ma in un posto infernale.
Peraltro, sì, perché poggiavano il pavimento sul ghiaccio,
eh sì,
che comunque emanava gelo. E peraltro, io te lo dico, da avendo lavorato con promoter che organizzava concerti lì, aveva anche dei problemi di sicurezza e di agibilità. Che è meglio non
che, non abbiamo, che non abbiamo mai saputo. Comunque, insomma, in questo gelo polare io andrei a incontrare Luciano alla fine del concerto e lui mi disse, gli proposi questa cosa, insomma, gliela prospettai. Lui mi disse, sì, va bene, ma io canto solo da 3 anni, che cosa c'è da dire? Ho detto, guarda, non ti preoccupare, perché tra i tempi di scrittura, di realizzazione, di stampa e di pubblicazione passa un po' di tempo. E infatti il libro poi uscì nel momento migliore. E uscì nel 1995, la UEA, su indicazione dello stesso artista, doveva fare un cofanetto natalizio, in cui misero i 4 album che aveva fatto fino a quel momento Ligabue e cercavano un gadget e la Warner voleva mettere una maglietta e Luciano disse scusate, ma c'è questo libro, ma mettiamo il libro.
E quindi
fu una bella soddisfazione, perché insomma, e tra l'altro ho scoperto nel corso degli anni, parlando anche con un altro collega che ha scritto anche lui un paio di libri su Luciano, che quel mio libro, il primo libro che si intitola Certe notti sogno Elvis, pubblicato da una piccola casa editrice che non esiste più, ma che aveva sede qui a Trevignano,
scoop
assoluto, quello è il libro che i fan di Ligabue amano di più.
Beh, allora direi che possiamo prenderci un momento di pausa ascoltando qualcosa di Ligabue. Cosa ci consigli?
Urlando contro il cielo, la prima che mi viene in mente perché è la più rappresentativa.
Come vedi sono qua, monta su. Non ci avranno finché questo cuore non creperà di ruggine, di botte o di età. C'è una notte tiepida e un vecchio blues da fare insieme, in qualche posto accosterò quella là. Sarà la nostra casa, ma credo che ma intanto son qua io e ti offro di ballarci su. È una canzone di 100 anni almeno. Saremo delle star, ma sia noi, con questi giorni fatti di ore andate per un weekend, è un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, per cui giochiamoci certe luci, non puoi spegnere, se un purgatorio è nostro perlomeno. Passa odor di mare, diesel, merda, morte e vita. Il patto è stringerci di più, perderci, forse ci sentono lassù. È un po' come sputare via il veleno.
Bentornati su Rock Life, siamo qui a Oltre Lago e oggi con noi c'è Patrizia De Rossi, ci racconta un po' di retroscena, un po' di backstage. Ti voglio chiedere una cosa, Patrizia, ma groupies, hai avuto modo di avere qualche rapporto con i groupies? Le osservate fare cose assurde?
Nel senso che io sono andata con gli artisti.
Sei stata groupie? Non sei mai stata groupie? Non hai avuto quella fase?
No, non sono mai stata groupie per due motivi fondamentali. Primo, perché ho una timidezza che mi, e una dignità, che
dignità
che mi, soprattutto un senso di dignità che mi ha sempre consentito di tenermi fuori da situazioni. E secondo, perché non credo di aver mai avuto il cosiddetto physique du rôle per essere una groupie. Però diciamo che ho visto delle cose che poi a me personalmente mi facevano ridere.
Tipo
qualcuno che si è infilato nel cesto della biancheria
di un albergo, qualcuna
che si è infilata nel cesto della biancheria al Grand Hotel di Roma per poter salire ai piani dove stanno gli artisti.
E chi erano gli artisti?
Gli artisti erano i Duran Duran. Duran.
Ok, valeva la pena.
Valeva la pena, ma sì, poi ci sono stati una serie di aneddoti, compresi il blocco, adesso si direbbe persone che sono state bannate da e che sono state, per richiesta dell'entourage dell'artista, not admitted. E quindi non ammesse a conferenze stampa, non ammesse a showcase, eccetera eccetera, perché si erano creati dei problemi con gli artisti che evidentemente avevano voluto mettere un freno.
Ma stai parlando di colleghi giornalisti?
Sto parlando di colleghi giornalisti. Sto parlando di colleghi giornalisti, per cui sì, ma una cosa molto molto spiacevole, devo dire, perché poi è vero che magari si esagera da una parte, ma non è che gli artisti siano poi così questi santi.
Forse è più il lavoro
quella delle gruppi è una cosa che fa molto piacere a loro, sostanzialmente. Insomma, adesso io non ne faccio assolutamente un discorso di morale, perché secondo me ognuno è libero di fare ciò che vuole. Parliamo di persone comunque adulte, no? Però evidentemente
non sempre, però le gruppi sono anche minorenni spesso.
E lì è ancora più grave l'approfittarsi di una certa situazione. Però se parliamo di adulti, ognuno fa ciò che vuole, no? Quindi poi a un certo punto fare gli offesi, diciamo così, mi sembra una cosa molto, molto meschina.
Tu ti sei mai sentita in qualche modo indirizzata, tipo da un promoter discografico, che verso un certo tipo di domande piuttosto che su altre, nell'incontrare un artista?
No.
Nessuno ha cercato mai di forzare una mano?
Assolutamente.
E per te c'è stata un'intervista molto difficile nella vita, pesante, nel senso in cui ti sei trovata spiazzata da risposte complicate o da atteggiamenti difficili?
Guarda,
da gestire?
Sinceramente no, almeno che io mi ricordi. Se c'è stata, evidentemente l'ho proprio totalmente cancellata, ma non mi sembra proprio.
Quindi tutti educati, cortesi, collaborativi?
Sì.
Tutti?
Sì, forse perché poi, non lo so, forse io credo sempre che in queste situazioni, no, quando tu vai a intervistare un artista, conta molto il modo in cui tu ti presenti, il modo in cui tu ti poni, perché l'artista ovviamente capisce, percepisce immediatamente o non subito, però poi lo capisce chi ha di fronte, quindi sa esattamente se ha di fronte una persona preparata, se ha di fronte una persona che sa le cose, che fa domande perché ha pensato a quelle domande, o invece se sta lì soltanto perché è stato mandato da un giornale o soltanto perché lo vuole conoscere. E questo secondo me fa una grossa differenza. Io non mi sono mai trovata in una situazione spiacevole con nessuno.
E invece la personalità musicale di cui eri già una cultrice, che ti è capitato di incontrare, cioè uno che veramente ti ha emozionato come fan prima ancora che come giornalista, di cui hai subito proprio l'attesa, l'aspettativa?
Ma sai, ti potrei di nuovo dire l'incontro con Ligabue, perché io prima di scrivere il libro su Ligabue io lo avevo conosciuto musicalmente, insomma, come artista nel 90, quando era uscito Balliamo sul mondo. Poi lo avevo intervistato e avevo capito che, soprattutto avevo visto uno showcase che lui aveva fatto a quello che all'epoca si chiamava il Castello, che attualmente è la sede della LUMSA, dell'università, che sta a ridosso di Via della Conciliazione, che ha avuto un'evoluzione un po' particolare, perché è nato all'epoca, insomma, prima che diventasse una sala dove fare concerti, era un cinema a luci rosse. Quindi
come molti a Roma.
Come molti a Roma. Poi è diventato il Cinema Castello, per cui si facevano questi concerti. Poi è diventato la sala stampa del Vaticano, e poi adesso è diventata la sede della LUMSA, che è, insomma, sempre l'università legata al Vaticano. Ma a parte questo, io andai a vedere questo primissimo concerto nel 90 e mi resi conto che non solo tutte le persone che stavano lì dentro, saranno state centinaia, 200 persone, cantavano già tutte le canzoni a memoria, e il suo repertorio era talmente limitato che lui faceva la cover di Hungry Hearts di Springsteen e la fece due volte, perché altrimenti
il brodo.
Io dissi: ma questo comunque ha una capacità di comunicare con la gente che molti altri non hanno. Quindi poi uscì il secondo album, che era Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn, di nuovo intervista, conferenza stampa, concerti, cose, e poi si arrivò a Sopravvissuti e Sopravviventi. Io lì ebbi questa intuizione, diciamo, perché lui era comunque una persona, a parte di grande correttezza,
ancora.
Sì, certo.
È sempre tra noi.
Sì, ma io
speriamo che non sia cambiato col tempo.
No, non credo. Io mi è capitato di vederlo anche in epoca recente, non è così, nonostante adesso sia una superstar, insomma. Però ha mantenuto sempre un livello di concretezza, nel senso che ha sempre mantenuto i piedi per terra. Quindi lui è perfettamente consapevole di aver vissuto una vita che forse non si sarebbe mai immaginato.
Lui per primo,
e quindi è molto grato alla vita, diciamo.
Hai mai sentito un pettegolezzo su di lui che ti ha ferito?
Ma sì, tanti, ma ti posso dire i più banali, no? Poi non è che mi hanno ferito a me, non è che mi hanno ferito personalmente.
Perché magari non glielo
ricordo. No, più che altro mi hanno fatto sorridere, no? Come c'è questa diceria che lui sia molto avaro. Io posso dire che a me io quando andavo ad intervistarlo a Correggio, mi faceva trovare già l'hotel pagato, insomma. Io non ho mai pagato nemmeno un caffè, per dire.
Altre più piccanti
non mi sembra il caso, perché è una persona talmente riservata, ecco. che sarebbe fargli un torto. Però posso dirti, invece, ti racconto questo aneddoto che a me da una parte mi fece molto sorridere, dall'altra mi fece dire: ma chi sei per fare? Allora, diciamo che una mia collega, una nostra collega giornalista che lavorava e lavora in giornali molto prestigiosi, diciamo così, mi telefonò un giorno. Noi eravamo state colleghe per un periodo, e quindi mi telefonò con un fare molto: senti, ti devo chiedere una cosa, ma è una cosa molto, perché io ho uno scoop. Quindi
tu,
senti, tu che Ligabue lo conosci, no, così bene, ma ti risulta che lui abbia una figlia di 20 anni che ha avuto da una storia con una groupie? Ho detto: guarda,
brutta questa.
Ho detto: guarda, non solo non lo so. Ho detto: no, perché sai, questo per me è uno scoop, cioè se io metto sul giornale questa cosa, facciamo il botto. Ho detto sì, allora ti dico, io non solo non lo so e non lo voglio sapere perché non è una cosa che mi riguarda, ma se io lo sapessi, ma ti pare che ti venga a dire una cosa del genere? Ho detto no, perché sai, questa ragazza avrebbe 20 anni. Ho detto ma guarda, considerato che 20 anni fa aveva 30 anni e quindi era in età riproduttiva, quindi può essere, ma che ne so io, ma perché te lo dovrei dire? Quindi questo è, se vogliamo, più piccante, più non mi ha ferito, mi ha ferito, perché come puoi pensare che io ti venga a dire una cosa del certo. genere qualora la sapessi?
Diciamo che non è una domanda rivelatrice di grande non offendiamo,
andiamo avanti,
nessuno. Andiamo
no,
avanti,
figuriamoci.
Non dirò di ascoltarci di Gabù perché l'abbiamo già ascoltato. Cosa ti piacerebbe?
Cioè, giochiamo proprio sul velluto, o mi metti Springsteen o mi metti Patti Smith, a
va
scelta.
Va bene. C'è Patrizia De Rossi che ci sta aprendo la scatola dei ricordi, ma non solo, perché siamo andati indietro nel tempo. Lei è un grande giornalista musicale, speaker radiofonica di Stereo Notte, e ultimamente si è dedicata, così ha volto lo sguardo sulle novità, che poi tanto novità già più non sono, però insomma diciamo sui nuovi talenti emergenti, che anche emergenti ormai sono più che emersi. Stiamo parlando dei Måneskin.
Brava che l'hai pronunciata,
Måneskin. Nessuno lo dice, penso no. Mi prenderanno in giro per me, va bene, ok, però hai fuori un libro, giusto?
Sì, un libro che anche questo è nato veramente per caso, perché la casa editrice con cui io sto collaborando da qualche anno mi chiamò nel momento in cui stava per uscire il mio libro su Bruce Springsteen e sulla visione dell'America.
Sì.
Mi telefonano poco prima di Natale, dell'ultimo Natale, dicendomi: hai qualche collega che potrebbe scrivere un libro sui Måneskin,
che cattivo gusto.
E io ho detto, no, perché tu saresti perfetta, ma esce quello su Springsteen e quindi cannibalizzeremmo il mercato. Ho detto: guarda, ci penso e ti faccio sapere. Mi capitò di chiederlo a un paio di colleghi giovani che mi hanno risposto disgustati.
Certo.
E questa cosa ti posso dire, Roberta, proprio mi ha indispettito, perché se tu a 20 anni, a 22 anni dici: no, libro sui Måneskin, ma che scherzi, cioè, ma che io scrivo un libro sui Måneskin a 20 anni, a 22 anni, per me già parti male, però è un tuo problema. Non mi interessa. Per cui chiamai, ho detto: guarda, mi dispiace, ma io non ho trovato nessuno. Ok, mi chiamano 10 giorni dopo, 20 giorni dopo, proprio a ridosso, me lo ricordo perfettamente perché era il 15 di dicembre, quindi eravamo proprio a ridosso delle vacanze di Natale. Guarda, ci devi salvare,
certo.
Ci devi salvare, perché la collega che aveva firmato il contratto per scrivere questo libro dei Måneskin è scomparsa. Cioè, non si sa più dove va, non risponde più al telefono, non risponde più alle mail, è sparita. Noi pensiamo che lei stia scrivendo questo libro sui Måneskin per un'altra casa editrice,
certo.
Ma a quel punto noi abbiamo un contratto firmato, per cui se esce abbiamo pronti. Ti prego, fallo tu.
Instant book, più che mai.
Esatto, però lo devi fare in 10 giorni. Ho detto: no. Ho detto: guarda, io lo posso pure fare, ma non in 10 giorni, perché comunque sia, no, ma devi scrivere un linguaggio molto diretto, molto semplice, i lettori sono giovani. Ho detto: sì, ho capito, ma 10 giorni. Quindi alla fine ho detto: ok, va bene, lo faccio. Ho sfruttato tutti i giorni delle vacanze di Natale, tutti, e abbiamo lavorato in un back and forth scusatemi, mi è venuto questo andata e ritorno. Sì,
sì,
cioè abbiamo lavorato proprio a stretto contatto, per cui io scrivevo, correggevo, mandavo il capitolo, il correttore di bozza me lo rimandava, io lo riverificavo, scusate, e l'ho consegnato il primo giorno utile, cioè quando riaprivano tutti gli uffici il 27 dicembre. Siamo riusciti ad andare in stampa come previsto il 2 gennaio e il libro è uscito nella settimana in cui c'era il Festival di Sanremo, in cui i Måneskin erano ed erano ospiti. Per cui diciamo che siamo stati perfetti, e ti dicevo, un libro che è nato per caso in realtà mi ha dato delle soddisfazioni che io non immaginavo. Innanzitutto perché a me personalmente mi ha scritto la rappresentante legale di una casa editrice dell'Ucraina una settimana dopo che il libro era uscito, che voleva comprare i diritti. Purtroppo c'è stata la guerra, c'è tuttora. Stesso discorso con una casa editrice russa che ha contattato la casa editrice. Adesso so che ci sono dei contatti per il Giappone e per la Germania, dove loro sono chiaramente molto molto amati, e quindi vediamo che cosa succederà.
In quel libro manca soltanto una cosa, un'intervista con loro.
Loro sono molto molto abbottonati, fanno solo interviste in presenza, e chiaramente
è impossibile.
A Natale non la potevano fare, anche se avessero voluto, non stavano proprio fisicamente in Italia. Quindi fanno soltanto interviste dove sono tutti e quattro, e sono proprio un blocco granitico anche con i rispettivi genitori. Per cui anche lì mi ha chiamato una collega chiedendomi: ma tu li hai intervistati? Ma tu sei riuscita a parlare con Damiano? Ma tu sei riuscita a parlare con Victoria? Ha detto no, perché sai, io ho scritto al padre di Damiano, ma mi ha detto: vi ringraziamo, ma noi... E io ho detto: guarda, no, io non ho parlato con nessuno, perché non avevo proprio il tempo di parlare con nessuno. Però loro sono molto, molto blocco unico, e infatti vanno soltanto dove... La loro strategia è quella di non rilasciare intervista alla stampa, perché così non possono essere fraintesi. Se loro sono in presenza e ti vedono, quello che loro dicono non può essere
Infatti
manipolato.
Fanno soprattutto video, radio, video.
Sì.
E vabbè, ok, sono Damiano. Mi vedi?
Sì.
Cosa mi avresti chiesto?
Guarda, tra l'altro Damiano, credo che tra i quattro mi dicono, mi è giunta voce che sia il più
Dillo, lo penso anch'io quando lo ascolto.
Il più bambacione, come si dice a Roma.
Il più deludente nelle risposte, quello che non ti, quello non che ti non dà ti un
aspetti,
gancio.
Quello che non ti aspetti, perché comunque è una tale forza della natura. Quando io lo confesso, insomma, se io avessi 20 anni adesso, ma io mi piazzavo proprio sotto casa di Damiano.
La gru,
ma proprio, ma no, ma proprio mi imbullonavo
nel cesto della biancheria di cui sopra.
Altro che cesto della biancheria, proprio diventavo la portiera del palazzo, insomma, perché Damiano secondo me è di una bellezza impressionante,
un carisma,
ma anche gli altri, anche gli altri, perché insomma non è che possiamo dire che Ethan il batterista sia meno bello o che Victoria sia meno bella.
Il biondino
un po' così, insomma, un po' tontolino, però insomma tontolino, insomma, relativamente, perché poi questi qui ormai parliamo di ragazzi che hanno 20 anni, che però stanno a dei livelli di fama internazionale.
Peraltro il chitarrista è uno dei primi due, no, con Victoria, mi pare, che ha fondato la band, quindi anche uno che ci capisce, oltre che di chitarra, anche probabilmente.
Sì, secondo me lì è secondo me lì la mente è Victoria, che ha delle idee molto molto chiare, molto precise, non a caso di origine nordica, perché la mamma era danese. Quindi ha proprio un pragmatismo che non è... Noi mediterranei, noi italiani siamo un po' più così, insomma, siamo un po' più Damiano, un po' più creativi così, invece lì ci voleva proprio la... Sì, lei proprio è una schiacciasassi.
Senti, ti faccio una domanda che credo che farò a tutti gli ospiti.
Sì.
Una scommessa da giornalista musicale. Secondo te reggeranno o si divideranno e Damiano se ne andrà?
Secondo me reggeranno soltanto se loro inizieranno a scrivere delle canzoni. Cioè adesso c'è stata quella che in America chiamano hype, no?
Sì.
Sono belli, sono giovani, sono travolgenti. Uh-huh. Loro comunque la base del loro grande successo a livello internazionale è una canzone del 1967 dei Four Tops, che è Begging, che poi la facciano in maniera pazzesca. Io ho visto dei video impressionanti, cioè un concerto in Polonia, uno di questi raduni rock, in cui c'è un tappeto di gente che canta Begging in una maniera con Damiano che si butta sulla folla, insomma. L'impatto visivo, l'impatto dal vivo è travolgente, però adesso questo non basta più. Adesso bisogna scrivere delle canzoni, adesso bisogna capire che linea prendere, che direzione prendere, cioè vogliamo fare i rocker, ok, però dobbiamo salire di livello, se no Damiano se ne va, secondo me.
Nel cinema?
No. Secondo me se Damiano se ne va, Damiano va a fare il cantante.
E finiscono i Måneskin in questo
e
caso.
E finiscono
perché
i
Damiano
Måneskin.
Non lo sostituisce.
No. E secondo me finiscono i Måneskin, perché se Damiano se ne va a fare il cantante da solo e trova uno che gli scrive le canzoni. Tra l'altro Damiano è quello che scrive le ballate, che non sono per niente banali.
No.
Anche a livello di testi.
Vabbè, avremo tempo e modo di tornare a parlarne. E io ti ringrazio tantissimo.
Figurati.
È stato bellissimo averti qui, ti auguro tutto il meglio.
Grazie.
E ricordiamo il tuo libro.
Måneskin Italian Rock 2.0.
E con questo vi salutiamo, ciao da Rock Life.
Grazie.
Rimanete sul Oltrelago.
Grazie a tutti.